Bene, allora cominciamo. Buonasera a tutti, grazie per essere presenti nonostante le condizioni atmosferiche non favorevoli. Oltre a ringraziare i presenti, ringrazio il professore Peppino Restivo e Salvatore Giangrego della Rete Verde di Ecologia Sociale. Peppino Restivo è candidato nella lista da sinistra d'Arcobaleno per le elezioni regionali che si terranno la prossima domenica e la prossima, non questa, la prossima, l'altra, il lunedì. E ringrazio Santino Bonfiglio di Rifondazione Comunista. Noi abbiamo voluto spiegare stasera, vogliamo spiegare alcune cose ai cittadini sulle problematiche locali e abbiamo approfittato anche della presidenza di Peppino Restivo, anche perché è il direttore responsabile del giornale Murale, che è stato trafugato qualche giorno fa e che è stato prontamente ripristinato come avevamo promesso. Quindi questa manifestazione ha una duplice funzione. Io intervengo in quanto presidente dell'associazione Indipendente Rinascere, indipendente perché l'associazione non è un partito e non è schierata con nessun partito, chiaramente è schierata a sinistra, i soci sono tutti di sinistra, votano a sinistra, voteranno dove meglio riterranno. Io credo che non debba mancare l'impegno nostro comune, quantomeno per le elezioni regionali dove abbiamo un'unica candidata presidente. Purtroppo la stessa cosa non è avvenuta per le elezioni politiche nazionali. Voglio però stasera intrattenermi su problemi locali più che altro. A Racuja c'è in atto una crisi politica. Va di moda la crisi, c'è stata a Roma, a Palermo c'è stato un altro tipo di crisi e c'è anche a Racuja una situazione particolare. Io non avrei mai voluto tenere questo comizio per parlarvi di questi argomenti e vi devo dire che abbiamo tentato tutte le umane cose per evitare questa situazione amministrativa locale. Ma io non so come spiegarla, forse qualcuno è rimasto folgorato sulla strada di Damasco e non riesce più a vedere le cose per come dovrebbe vederle. L'amministrazione comunale si è cacciata dentro una palude e come abbiamo visto un po' tutti, nella palude ci sono le sabbie mobili, dalle sabbie mobili non si esce più, più uno si muove e più affonda. Avevamo gettato una corda, ma questa corda non è stata afferrata. Il motivo lo sconosciamo, ma la verità è che non abbiamo avuto successo nell'opera di salvataggio che avevamo tentato. Io, scusate se torno un po' indietro nel tempo, però ritengo che se non si va un po' indietro nel tempo non si comprendono bene le cose. Cercherò di farlo rapidamente. Nel 2005 si usciva da una mozione di sfiducia con un paese nel quale per un certo periodo di tempo non erano state neanche raccolte le immondizie, con nessuna opera realizzata, nessuna opera programmata, con rapporti personali e politici completamente deteriorati, una maggioranza a pezzi che votò la sfiducia con 11 voti su 12. Io non voglio dare la colpa al sindaco di allora o ad altri di allora, chiaramente la do nel complesso alla maggioranza di allora che non seppe governare il paese. La qualità della vita era sotto la soglia della decenza. Poi la gestione commissariale, indegna e persecutoria nei confronti dei racquiesi, sosteneva che a Racquia ci sono tutte le case abusive, se vi ricordate, e cercava di perseguitare la gente. Ha completato la situazione. Il commissario fece delle inaugurazioni che si possono definire delle farse. Inaugurò locali vuoti, locali inattivi. Si arrivò quindi alle elezioni. Si arrivò alle elezioni e in questa grande confusione si costituì una lista civica che poi vinse le elezioni. Perché si costituì e come si costituì? Non si costituì sulla base di partiti e gruppi omogenei della stessa parte politica, non si costituì tra amici d'infanzia o tra innamorati, non si costituì neanche per interessi particolari. La lista civica si costituì perché avevamo a cuore diversi punti, diverse opere che erano rimaste incomplete e che potete andare a leggervi sul sito dell'Associazione Indipendente Rinascere, laddove è pubblicato l'intervento della nostra consigliera comunale Rosaria Lincoln del 13 aprile 2002. Cioè addirittura nel 2002 avevamo rappresentato tante esigenze della nostra comunità, la nostra consigliera all'epoca all'opposizione, nell'intervento finale di chiusura di quella di quei 5 anni, aveva parlato di tante cose, aveva parlato di definire i fondi del terremoto del 78, che ancora oggi non sono stati definiti dopo 30 anni, cioè di dare a chi spetta qualcosa e stornare gli altri fondi per opere pubbliche danneggiate dal terremoto. Non è possibile dopo 30 anni ancora mantenere questi fondi al Banco di Sicilia inutilizzati. Si parlò in quell'intervento di realizzare il campo sportivo, si parlò di liquidare gli espropri, perché gli espropri per il comune sono una mina, ogni tanto arriva una sentenza e per 4 alberi di nocciolo il comune deve pagare decine di milioni di vecchie lire. Si parlò di attrezzare la palestra e di aprirla, si parlò di aprire la casa per gli anziani, si parlò di ripristinare la strada per vedere i ritirarsi, di completare i rifugi montani, di sensibilizzare l'esecutivo prossimo futuro al rischio, per il rischio frane, quindi fare dei progetti di consolidamento del territorio. Si parlò di fondi della comunità europea, di presentare dei progetti esecutivi. Si parlò di fruizione del castello e di beni culturali, si parlò di finanziare alcune strade di penetrazione agricola, Terre Nere Acquaventre, Piazza Enrico Mattei e poi la strada San Marco Castagnirazza. Si parlò di fare un'esposizione di prodotti tipici locali, di recuperare le tolos, di stampare un opuscolo su Racquia, di creare un sito internet, di realizzare il paese albergo, di sistemare gli enti fuori bilancio che c'erano e evitarne di farne di nuovi. Si parlò di abolire l'addizionale IRPEF, di applicare l'ICI in modo equo, si parlò di definire le aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'ICI, si parlò del parco giochi per i bambini, dell'installazione di tabelle monumentali, di meccanizzare gli uffici dei servizi comunali, di gita per gli anziani, di regolamentare il servizio di raccolta rifiuti, di una maggiore vigilanza contro gli atti vandalici. Si parlò di istituire il difensore civico, ovviamente questo oltre all'ordinaria amministrazione. Queste cose sono pubblicate da 6 anni, come dico, sul sito dell'Associazione Indipendente Rinascere e sono contenute nell'intervento allegato alla delibera di Consiglio Comunale. Noi avevamo queste cose da fare e per questo motivo abbiamo cercato a tutti i costi una alleanza con persone che potevano lavorare assieme a noi. Ma non era sufficiente fare un programma che recepisse tutte queste cose. Per andare d'accordo con gruppi non omogenei occorreva creare delle regole. E allora ci siamo dati un decalogo, una specie di 10 comandamenti. Ci siamo dati un decalogo che l'abbiamo approvato e ci siamo impegnati tutti e cinque i gruppi a rispettarlo. Alcuni punti vi leggo. Un punto è anteporre nei diversi momenti dell'attività amministrativa l'interesse collettivo e del comune, mai quello personale, di gruppo o di partito. Bandire ogni forma di favoritismo nei confronti degli amici ed ogni discriminazione verso gli avversari politici. Considerare i cittadini tutti uguali, nei diritti e nei doveri. Sono due dei punti su 10. Per cui creammo questa lista, eliminando rancori che duravano da 50 anni, mettendo da parte i sentimenti di rivalità, di inimicizia, chiedendo agli altri di non anteporre interessi di partito, a chi un partito ce l'ha, dà anche una tessera, e chiedemmo anche una massima, un'aggregazione ampia, più ampia possibile. Chiaramente la mission, per usare una parola inglese, della lista era mettere al primo punto le esigenze del paese, creare quelle strutture che questo paese non ha mai avuto. Vincemmo le elezioni, Sara è capogruppo di maggioranza, io ho fatto il vice sindaco fino a qualche giorno fa, con le deleghe ai beni culturali, allo sport, al turismo e spettacolo, alle politiche giovanili, allo sviluppo economico. Noi non siamo pentiti del lavoro fatto fino ad oggi e si è lavorato tanto, vi posso assicurare. Vi elenco, perché è doveroso, anche alcune cose che si sono fatte, che abbiamo fatto assieme agli altri, tutti, non è merito esclusivo nostro. Rispetto a quelle cose contenute nell'intervento del 2002. Vedete, abbiamo spinto il finanziamento delle DOLOS, che poi veniva fuori dal convegno addirittura del 1995 organizzato dal Circolo Arci il 16 ottobre, e abbiamo ottenuto 516.000 euro, i lavori stanno per essere completati. Abbiamo ottenuto il finanziamento della Madonna del Carmine, progetto che partiva da tantissimi anni prima, e i lavori stanno per essere il progetto di 387.000 euro stanno per essere completati. Abbiamo spulciato dai fondi FESR rimasti non spesi dal 1997, perché nel 2005 ancora c'erano soldi fermi di 8 anni prima, abbiamo trovato 23.500 euro non spesi, li abbiamo spesi per il rifugio di Sulipani, che è completo, manca solo l'allaccio elettrico. Abbiamo ottenuto il finanziamento della strada San Marco-Castagnerazzi, abbiamo completato i lavori del castello Branciforte, abbiamo anche creato la possibilità di accesso per chi ha problemi di deambulazione, abbiamo fatto delle variazioni che erano assolutamente importanti, abbiamo predisposto il progetto per l'arredo del castello Branciforte, che è finanziato per 159.000 euro e giace alla sovrintendenza beni culturali di Messina. Abbiamo anche recuperato, o meglio, avremmo voluto recuperare alcuni mobili antichi che ha in comune. Per esempio qua nell'arabica c'è la scrivania della pretura che è buttata, ecco, abbiamo messa da parte, sono cosette che si potrebbero recuperare ed utilizzare come mobili di pregio. C'è anche da installare un'opera d'arte nella corte del castello, già finanziata. Abbiamo provato a riqualificare l'edificio ex asilo che il commissario voleva abbattere senza avere i soldi per proporre qualche altra cosa. Intanto lo abbiamo reso fruibile e là dentro vi è la banda musicale che si esercita e che lo utilizza come laboratorio musicale, ma abbiamo anche presentato un progetto per riqualificarlo, per renderlo armonico con il contesto con il contesto dei beni culturali. Abbiamo sollecitato alla sovrintendenza un ulteriore intervento alla chiesa di San Sebastiano, così come abbiamo ottenuto un intervento per la chiesa del cimitero. È stato fatto ogni sforzo per rientrare nel parco dei Nebrodi, il desiderio della unanimità dei consiglieri comunali. Abbiamo anche cercato di realizzare il progetto Paese Albergo, ma con poco successo in questa prima fase. Abbiamo tentato con i fondi del consorzio, ma le domande sono solo, mi pare, 23. Tuttavia si potrebbe ancora insistere con i fondi europei, per cui il Comune potrebbe fare un intervento diretto. Avevamo già stabilito un contatto con un consulente della regione siciliana per attingere a questi fondi, perché a quel ci sono due vie disabitate, le case sono cadenti, piene di pulci, e quindi recuperarle significherebbe intanto avere un patrimonio di case nuove, non un patrimonio di case vecchie, che poi potrebbero affittare da aprile, da ottobre, eccetera, eccetera, il periodo festivo. Abbiamo realizzato la fiera agroalimentare, anche se per sfortuna è piovuto 3 giorni di seguito. Abbiamo anche un sito internet che i dipendenti dovrebbero alimentare con ciò che riguarda il comune di Raccuia, il sito internet con il progetto New Golf. Abbiamo sostenuto le associazioni locali, con le quali abbiamo realizzato tantissime manifestazioni culturali e ricreative di promozione di prodotti tipici. Ci sono state 3 estati che ritengo abbastanza entusiasmanti per un paesino come il nostro. Abbiamo dato ogni possibile sostegno all'imprenditoria locale. Tutto quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Abbiamo depositato un progetto che è stato finanziato per il recupero delle regge trazzere, per la creazione di sentieri naturalistici e di percorsi turistici alternativi. È importante anche fare una manutenzione alle aree attrezzate. Abbiamo da poco, perché si è perso un sacco di tempo, chiesto una consulenza ad un esperto sul campo sportivo, consulenza che è arrivata e che spiega cosa fare per uscire dal pantano che si è venuto a creare col fallimento della ditta e con i lavori bloccati ormai da 11 anni. Avevamo messo, a proposito del campo sportivo, voglio dire che comunque abbiamo sempre finanziato la squadra di calcio che si allena a Sinara, non è mancato mai il sostegno economico alla nostra squadra. Volevamo stampare anche una guida turistica e altri libri, per i quali libri abbiamo chiesto un finanziamento alla regione. Per fare tutto questo e altro ancora che non sto qua a dirvi, assieme agli altri componenti della lista, noi non abbiamo avuto bisogno di andare a casa di nessuno a vendere qualcosa o a chiedere qualcosa. Non abbiamo venduto diritti alla gente, non abbiamo truccato carte, non abbiamo fatto forzature mai sui dirigenti né sugli altri impiegati comunali. Noi riteniamo semplicemente che dare l'esempio di correttezza politica, di correttezza amministrativa, sia la cosa più importante, sia la cosa assolutamente più importante da fare. Solo che a un certo punto ci siamo stancati di alcune situazioni che si sono incancrenite. Ci siamo stancati a ottobre, a voce, abbiamo fatto presente alcune cose che non funzionavano più, ma alcune cose che non funzionavano erano state messe in evidenza dal gruppo di AM, dall'assessore Martella, dal consigliere Bertiloni, in una riunione tenutasi a maggio, e queste cose erano state lasciate così. E poi la cosa si complica perché viene giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre. Noi diciamo, come si può andare avanti? No, dice, vabbè, ora le cose si sistemano. Cioè la teoria di perdere tempo, di rinviare i problemi, teoria che io non ho mai condiviso. Quando si pone un problema in un'amministrazione comunale, tutti, a partire dal capo dell'amministrazione, devono prendere in seria considerazione gli argomenti e i problemi. E noi abbiamo posto tre condizioni per andare avanti, tre condizioni che abbiamo poi ufficializzato il 7 di gennaio come Associazione Indipendente Rinascita, e abbiamo ufficializzato in una riunione col sindaco. Noi non siamo giudici, ma non possiamo sottacere sui comportamenti di qualche assessore comunale che probabilmente non aveva capito e non aveva letto il decalogo e neanche il programma. Qualche assessore nel frattempo, sapete di che parlo? Non una ma decine di volte le regole che ci siamo dati, invece di occuparsi del ramo che doveva seguire, cioè i servizi sociali e i servizi scolastici, si occupava di altre cose. Noi non abbiamo avuto molte notizie dei fondi del distretto socio-sanitario in questi anni. Noi non abbiamo notizie di una programmazione seria per i servizi sociali, per l'integrazione degli immigrati. Noi invece abbiamo notizie di mobilitazione della gente contro di me, contro altri esponenti della giunta comunale, mistificando le cose che si discutevano in giunta. Le cose che si discutevano in giunta l'indomani diventavano appositamente storpiate di dominio pubblico. E allora dice, vedi che sta cosa mette da amici, vedi che sta... E questo è successo non una ma tante volte, ma non è ancora questo il problema. Non sono neanche le continue pressioni nei confronti dei dirigenti, di tutte e due, nei confronti del dirigente dell'area di ragioneria perché utilizza l'asta pubblica, utilizza la trasparenza quando fa gli appalti, quando deve dare un servizio, ed è di norma contrario agli affidamenti diretti, perché è preciso, perché è corretto, perché è onesto, punto interrogativo. Nei confronti della dirigente dell'area tecnica, affinché liquidasse premi, indennità a persone che non so se meritano lo stipendio. Abbiamo saputo di queste continue pressioni. Abbiamo sofferto una posizione sulla pianta organica ambigua e contraddittoria, perché vedete, in questi paesi poi la vita del comune, degli impiegati comunali, molto spesso fa saltare anche le amministrazioni, comunque ci mette del suo per far saltare le amministrazioni. Cioè si è posto il problema di alcuni posti vuoti, di alcune mansioni che vengono svolte da dipendenti con un grado inferiore e quindi pagati meno di quello che meriterebbero, e comunque di questi posti vuoti, e quindi si pose il problema di fare dei concorsi per riempire queste caselle vuote. Concorsi che non sono spartizioni, concorsi che sono un dovere, perché quando il comune ha pianta organica dei posti vuoti li deve riempire, non può sfruttare la gente e fargli fare altre cose e sotto e sottopagarla, e invece di cui dare i premi a chi non li merita. Ebbene, per fare questo ci è stato chiesto in cambio, quindi per dare un diritto a chi lo merita, ci è stato chiesto di nominare due dirigenti all'ufficio tecnico e quindi di creare due aree e quindi di liquidare a qualcuno 12.000 euro l'anno in più di premi. Quindi per dare un diritto ad alcuni dipendenti bisogna liquidare 12.000 euro a qualche altro dipendente. È chiaro che queste cose, è inutile che me lo dico, non potevano passare, cioè, e non sono passate, ma il tentativo c'è stato. Poi non parliamo delle delibere illegittime che a tutti i costi si voleva fare approvare, che noi non abbiamo mai approvato, non c'erano neanche i pareri di legittimità, la delibera per la gita anziana, la delibera per l'assistenza alle persone anziane che si voleva omaggiare, mentre invece le norme parlano di compartecipazione sulla base del reddito. Ecco, io, l'assessore Martella che vedo qua seduto, e anche gli altri, esclusa la proponente di queste delibere, non le abbiamo fatte passare queste cosette. E poi, che vi devo dire, il boicottaggio dell'estate racquiese e della presentazione del libro sui Franciforti, l'aumento delle quote consortili senza che i consiglieri comunali, senza che gli assessori sappiano niente. Cioè è successo che un assessore va a patti, partecipa a una riunione del consorzio e stabilisce che il comune deve aumentare le quote annuali, senza che ciò sia previsto in bilancio, senza che sia stato discusso da nessuno, insomma neanche l'imperatore. E poi dici sì, ma io non c'ero quando hanno votato. E come, se c'è scritto già. E poi il boicottaggio dell'inaugurazione della palestra, cioè a un certo punto si stava organizzando una raccolta di firme contro l'amministrazione perché si erano persi 15 giorni di tempo per organizzare l'inaugurazione della palestra che è chiusa da 15 anni. Si stava organizzando, io ho avuto sentore e ho anche la prova che organizzava qualche assessore queste cose. E allora cosa ci teniamo dentro la giunta? Poi non vi dico la situazione delle scuole, comincia la scuola, manca il riscaldamento, tutti in fila a protestare dal sindaco, ma si sa che comincia la scuola. Un assessore che ha a cuore i problemi della scuola e che serve i servizi scolastici dovrebbe per tempo far arrivare il gasolio, per tempo far partire tutti i servizi. E poi non vi dico come è stata gestita come è stato gestito il servizio del trasporto dei bambini diversamente abili. C'è stato un momento che si voleva fare diventare il comune del Racquè una specie di ufficio di collocamento. Io, quando ho saputo che c'era questa volontà, ho stoppato immediatamente la cosa. Non parliamo poi della festa delle donne che si voleva organizzare senza i sindacati, da chi evidentemente non conosce neanche la storia. Poi la presenza in giunta, oggi sì, domani no, quando c'è qualcosa che non mi piace non vengo, quando c'è qualcosa che mi piace vengo. Ecco, questa non è serietà. Ma oltre a questo c'è un altro tassello che voglio rappresentare stasera, la posizione sulla metanizzazione. La metanizzazione è un intervento di svariati miliardi, è una cosa seria, non è un pezzo di muro che si fa in un posto. E noi, quando eravamo opposizione, abbiamo saputo dal collaudatore che i tubi non erano a norma. Inoltre abbiamo saputo che non solo non erano a norma, ma dovevano sostenere una pressione superiore a quella del progetto, perché il metano attraverso il Racquè arrivava pure ai comuni vicini. Io ero all'opposizione, mi sono preoccupato di rappresentare la cosa all'allora sindaco, tutti i consiglieri di opposizione ci siamo preoccupati di questa cosa. Il 9 marzo 2005, mentre c'era il commissario, arriva al comune una relazione del collaudatore, dove c'è scritto che l'impianto non è collaudabile. A giugno c'è un incontro, nel frattempo noi vinciamo le elezioni, a giugno c'è un incontro, quindi si siedono a un tavolo, il sindaco, l'assessore dei pubblici, eccetera, 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 l'impresa, il direttore dei lavori, il collaudatore, e scrivono che in effetti i tubi non sono a norma, perché non sono marchiati, perché non sono riconoscibili, perché violano una norma, 10.808.1, mi pare che sia, della Comunità Europea, non una norma della Tunisia, una norma della Comunità Europea. Bene, in questa situazione abbiamo tentato di far sostituire l'impianto, come era stato riconosciuto in questo verbale. Purtroppo a un certo punto il collaudatore, convintosi che ci sia un'altra strada per collaudare l'impianto, strada che non è prevista da nessuna norma, o quantomeno fino ad oggi non abbiamo visto questa norma, il collaudatore si convince che invece si può collaudare l'impianto facendo dei prelievi a campione di questi tubi. Bene, si riunisce la giunta, premetto che l'assessore a cui mi riferisco, tutte le volte che si parlava di metano, cambiava aria, io non so perché, ma vota assieme a noi, dicendo che bisogna sostituire i tubi, vota assieme a noi anche quando prendiamo la dura decisione di sostituire il collaudatore, perché nel momento in cui manca il rapporto di fiducia, in fondo sono rapporti fiduciari questi che si danno agli ingegneri, quindi decidiamo di sostituire il collaudatore, ne parliamo anche con lui ripetutamente, non si arriva, e quindi si decide di sostituire. Bene, in una riunione l'assessore si alza, attacca il sindaco dicendo: io sono d'accordo con il collaudatore, non è vero che l'impianto non è collaudabile, e diventa immediatamente esperta di tubi e di norme della Comunità Europea. Ora vedete, questo comportamento non è bello, ma non è neanche sopportabile. Si dovrebbe andare al comune per attuare il programma, perché si è fatto un giuramento di adempiere con scrupolo e coscienza, eccetera, eccetera, eccetera. E non è più possibile continuare in questo modo, con assessori che il martedì sono d'accordo e il giovedì cambiano idea. Nell'antica Grecia, ad Atene, vigeva lo stragismo, cioè a un certo punto, se c'era un personaggio pericoloso per la democrazia ateniese, si votava con dei cocci di terracotta, e a un certo punto si stabiliva di cacciarlo per 10 anni dalla vita politica, cacciarlo proprio fisicamente, senza però togliergli i beni, ma cacciarlo, non farlo più partecipare alla vita politica di Racuia. Come è successo qua. Ora probabilmente a Racuia bisognerebbe ripristinare lo stracismo per cacciare chi sempre e comunque dà fastidio, vuole portare avanti solo problemi personali. Il secondo problema che abbiamo posto, quindi il primo era la rimozione, sia chiaro, abbiamo chiesto la rimozione dell'assessore, di cui ho parlato in questi minuti. Due, abbiamo chiesto di sistemare l'ufficio tecnico. L'ufficio tecnico di Racuia, vi ricordate la trasmissione di Celentano di qualche anno fa? Allora dice: quello è rock o è lento? Ecco, l'ufficio tecnico di Racuia non è rock, ma è lento, anzi è lentissimo. È così lento che una cosa che si può fare in una settimana si fa in 6 mesi, e forse non si fa neanche in 6 mesi. Per esempio, le sanatorie edilizie del 1986 si devono chiudere, il 1980 ancora non sono chiuse, e i fondi del terremoto del 78. Io ho trasmesso una diffida al direttore generale del comune e al dirigente dell'ufficio tecnico il 28 marzo. Ho fatto una diffida dicendo che proseguirò ove non vengano risolte alcune cose. E nella diffida ho elencato il collaudo definitivo del castello, perché c'è un collaudo provvisorio, c'è una presa in possesso che abbiamo fatto di presunzione, perché ancora il collaudo non si riesce a completare. Abbiamo diffidato ad andare a prendere la pratica per comprare gli arredi del castello, che è da 6 mesi alla sovrintendenza, per completare la piazzetta per vedere che un giorno si monta, un giorno si smonta, per completare il rifugio di Sulimani. Vedete, qualcuno potrebbe dire, sì, dice, ma dove che ci stava a fare? Con le nuove norme c'è una separazione tra la gestione politica e la gestione poi tecnica delle cose, tant'è che la legge prevede che per ogni lavoro venga nominato un RUP, un responsabile unico del procedimento. Molte volte il RUP è quasi sempre uno dell'ufficio tecnico, molte volte è il capo dell'ufficio tecnico, per cui si potrebbero buttare dal balcone, ma non è consentito dalla normativa italiana, allora si può solo scrivere. Poi il gruppo deve rispondere. E così come il parco giochi, le somme per il parco giochi sono state stanziate a fine dicembre, ancora non hanno fatto niente, già siamo in primavera. L'ingegnere Capotto aveva anche l'incarico di collazionare il regolamento per la palestra affinché venisse definito. Non so se l'ha fatto o non l'ha fatto, mi auguro che l'abbia fatto. Bisognava portare l'archivio storico, che è ancora qua nella replica al castello, dove è previsto che venga posizionato, e quindi pulire i fanghi e i filtri del depuratore. Io non so cosa fare, potrei fare un'autodenuncia sul depuratore, cioè i soldi stanziati un anno fa per togliere quella montagna di porcherie che c'è ancora non sono stati spesi dall'ufficio tecnico. Non posso essere io a spenderli, né può essere un altro componente dell'esecutivo, però il depuratore non funziona per come dovrebbe funzionare. Così come c'è guastato quel condizionatore, perché anche le stupidaggini, così come il bruciatore del castello della palestra, cioè non funziona niente, signore. Non funziona l'ordinaria amministrazione, non si può programmare niente. Io poi da qualche tempo ho un dubbio su quella benedetta separazione tra il potere politico e cioè la sfera politica e la sfera gestionale. Ho il dubbio che ci sia, che possa arrivare un condizionamento della sfera politica sulla sfera gestionale degli uffici, soprattutto ora che c'è un regolamento che consente di affidare direttamente alcuni lavori o di comprare, di acquistare alcune attrezzature per un certo importo. Io mi auguro che l'ufficio tecnico sappia mantenere quella autonomia decisionale che la legge gli assegna. Per quanto riguarda invece il paese albergo, vedete, questa è una cosa che per ora dovevamo essere qua a pensare come sviluppare questo progetto di recupero del centro storico, a studiare come farlo camminare, e invece no, stiamo facendo un altro discorso, ma non sarà fatto perché non avendo una struttura che funziona, un'amministrazione non può andare da nessuna parte. Mi permetto di dire che viene meno anche il nostro stimolo, viene meno anche la nostra forza propulsiva in questo modo, la nostra parte di forza propulsiva. Il terzo punto che avevamo chiesto, e vado a chiudere, era di riprendere il rapporto con i consiglieri, con il consiglio comunale. Da parecchio, da troppo tempo, non si faceva più una riunione con i consiglieri comunali. Io ho chiesto di fare cose impossibili per riprendere questo rapporto con i consiglieri. Mi dispiace di aver sentito l'altra sera un assessore della sindaco va avanti come una ruspa. La ruspa non è che funziona su tutti i terreni. La ruspa funziona dove c'è bisogno della ruspa, poi è lenta la ruspa, In autostrada, per esempio, la ruspa non cammina. Noi non abbiamo bisogno di ruspe, noi abbiamo bisogno di Formula 1, abbiamo bisogno di velocità in un paese che sta scomparendo. E poi non si va avanti con le furberie, né cercando di azzannare gli altri, quelli che sono stati vicini anche per tantissimi anni. Non si va avanti con comportamenti pilateschi e limitando le dimissioni di un assessore, mi riferisco all'assessore Martella, quasi come un fatto burocratico. C'è una risposta fatta al professor Marcantonio, che è il consigliere di opposizione, dove si dice: vabbè, è normale, insomma, che se ti mette un assessore. Non è normale che se ti mette un assessore, non è assolutamente normale. In questo modo, mi dispiace dirlo, io vorrei salvaguardare, ma non si salvaguardano neanche i rapporti personali. In questo modo si distrugge tutto. All'assessore che parlava del ruspe voglio anche dire una cosa: questa amministrazione ha perso tre gruppi, tre componenti su cinque, ha perso due assessori su quattro, ha perso tre consiglieri su sette, che rappresentano più del 50% dei voti. Questa lista era stata eletta con 54% dei voti, sicché perdendo il 50% di 54 ritiene di dover continuare a amministrare come una ruspa col 27% dei consensi, che ci fosse quel 27% dei consensi, perché se scendessimo nei particolari vedrete che i consensi si attestano intorno al 15%. In queste condizioni io ritengo che non si possano mantenere gli impegni presi con i cittadini. Quello che abbiamo potuto fare l'abbiamo fatto. E mi chiedo come, quando e chi mi restituirà il voto. In che modo i cittadini della Puglia, che hanno votato, che avevano puntato su questa lista, potranno avere restituito il voto. Io vi chiedo, cittadini, è giusto che continui un'amministrazione monca a cui mancano ormai le spinte propulsive che erano state date all'inizio? E poi, nell'interesse di chi continua il lavoro di questa amministrazione? Questi interrogativi io ve li trasmetto, pensateci. Con l'occasione desidero anche ringraziare, come ho già fatto per iscritto, tutte le associazioni per il loro prezioso contributo, associazioni che molto spesso sono state anche coinvolte così come organo consultivo per le questioni che inerenti i beni culturali, il turismo e lo spettacolo. Desidero ringraziare le forze dell'ordine, desidero ringraziare i consiglieri comunali, i dipendenti, i colleghi di amministrazione che hanno collaborato per portare avanti il programma. Ringrazio queste persone e chiedo anche il sostegno dei compagni e dei cittadini che finora hanno avuto la pazienza di sostenermi nelle competizioni. Arrivando al giornale murale, famoso ormai, no? Voltaire diceva: io mi farei ammazzare piuttosto che essere d'accordo con te, ma mi farei uccidere anche per darmi la possibilità di dire quello che pensi. Cioè, è assolutamente necessario dare la possibilità a chi non è d'accordo con te di parlare, sempre e comunque in tutti i posti. Poi ognuno resta dell'opinione che ha, Però bisogna sempre dare un segnale altro di parlare. Il trafugamento di un giornale murale affisso da oltre 50 anni è un atto così vile, antidemocratico, così negativo, non certo per il valore della bacheca, anche se un valore storico ce l'aveva, ma proprio vuol dire basta, tu non devi più parlare, dice a chi scrive sul giornale murale. Eppure il giornale murale avrebbe potuto anche ospitare voci che sentono da quello che c'è scritto, è sempre stato aperto a tutti e non era mai stato trafugato neanche ai tempi in cui vi era una lotta dura, vi era una lotta molto dura. Io prima di dare la parola a Peppino Restifo per quanto riguarda le elezioni regionali, tanto sono contento che siamo tutti assieme, sono contento del ticket Finocchiaro Borsellino e voglio dirvi alcune cose. Mi pare che sia arrivato il compagno Filippo Giunta. Prego, se vuole accomodarsi. Per quanto riguarda le elezioni regionali, dicevo, per quanto riguarda i problemi della nostra regione, le parole d'ordine sono la legalità, lo sviluppo e la qualità, secondo me. Perché se non c'è la legalità, non c'è sviluppo. E se non c'è qualità dei servizi offerti, non c'è un'economia che possa funzionare. Non c'è una soluzione per i problemi del lavoro in Sicilia. Certo che la legalità non potrà assicurarla chi è stato due volte in carcere, chi opera in maniera clientelare perché viene da una scuola clientelare, chi pensa di essere il successore di Totò Cuffaro, di cui conoscete molto bene la storia. Per quanto riguarda lo sviluppo, chiaro che per sviluppare una regione come la nostra bisogna fare un piano di sviluppo. C'è stata una querela sui fondi europei. I fondi europei sono arrivati, sono stati spesi 30, 40, 70, eccetera. La verità è che i fondi europei per oltre il 50% non sono stati utilizzati. Ma di quella percentuale che è arrivata, chi l'ha visto questi fondi? Dove sono andati a finire? Cioè c'era un programma di spesa di questi fondi che avrebbe dovuto creare posti di lavoro? Io non so dove sono andati a finire questi soldi. Forse agli amici di Cuffaro, forse agli amici degli esponenti dell'MPA. La verità è che la Sicilia andava male e ora va peggio. Per quanto riguarda la qualità, poi, se non ci mettiamo in testa che bisogna produrre prodotti di qualità, che bisogna dare servizi di qualità, e ce lo mettiamo in testa un po' tutti i siciliani, non abbiamo speranza di andare avanti. Io concludo dicendo che in Sicilia bisogna liberare l'iniziativa da Lacci, Lacciuoli, Tangenti e Sottomissione. Non si può far penare la gente che ha fatto un lavoro e che deve avere il mandato dalla regione. Non è possibile che la gente debba raccomandarsi per esigere un mandato di pagamento che è fermo da 2, da 3, da 4 mesi. Deve andare in banca, chiedere i fini, pagare gli interessi solo perché la regione non paga i mandati. E i soldi ci sono per pagare i mandati, ma si vuole che ognuno vada a raccomandarsi da questo o da quello. Non è possibile. Non è possibile questo in un paese civile. Bisognerebbe fare una campagna elettorale per cercare di far rinascere quell'orgoglio che ci potrebbe essere, che c'è in tanti siciliani. In epoche passate i siciliani sono stati capaci anche di movimenti di massa, che so, i fasci siciliani, movimenti di massa per liberarsi dall'oppressione. In questi anni del dopoguerra invece sono rimasti oppressi dalla mafia, oppressi dal sottosviluppo, oppressi dalla clientela, da una politica clientelare. Quando ho studiato economia politica, ho studiato la curva di Phillips, cioè a un certo punto c'è una parte dei disoccupati che si mantengono disoccupati proprio apposta, affinché abbiano bisogno di un posto di lavoro e quindi servono come riserva, ma siccome hanno bisogno, allora vanno dal politico di turno a chiedere qualche cosa. E quindi, ecco, la curva di Phillips in Sicilia e nei paesi come la Calabria, insomma nel sud Italia, è applicata perfettamente da tantissimi anni. Bisognerebbe quindi mobilitarsi tutti come si faceva una volta, con le liste elettorali, con le schede, e ognuno di noi, se ognuno di noi portasse 10-15 voti nuovi, e allora sì, potremmo vincere.